ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. Nella lunga estate calda che sta attraversando l'Europa prosegue il viaggio del ridotto alla ricerca di oasi, se non di freschezza, almeno di bellezza. Oggi torniamo quindi in Italia e nella fattispecie al Rossini Opera Festival, che si apre con la celebrazione per i 200 anni dalla prima de Le Siège de Corinthe. E questo è il titolo prescelto per inaugurare la kermesse più belcantista dell'estate, sotto la direzione di Carlo Rizzi e per la regia di Davide Livermore, giunto ormai alla sesta produzione per il ROF. Dopodiché ci sposteremo a Roma per presentarvi la decima uscita di Calibano, il magazine del Teatro Costanzi, che dedica l'intero numero a Traviata e, fedele alla propria linea, torna a far dialogare musicologia, storia, sociologia, infettivologia, filosofia e molte altre discipline in un incontro fecondo sapientemente orchestrato da Paolo Cairoli, che dirige la rivista e sarà nostro ospite per offrirci il suo peculiare punto di vista sull'opera. Ma noi, come detto, partiamo da Rossini. Un breve estratto dalla prova generale de Le Siège de Corinthe di Gioachino Rossini, in scena a Pesaro fino al 21 agosto con Carlo Rizzi sul podio dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Per noi in sala alla prima dell'11 agosto c'era Carla Moreni, alla quale prima di ogni altra cosa chiedo di raccontarci in estrema sintesi, naturalmente, il programma di questa 47esima edizione del ROF.
Programma un po' magretto, non voglio deludere i nostri ascoltatori, ma a parte questo esordio molto fastoso dell'assedio di Corinto, opera rara, non c'è ancora l'edizione critica, anche se qui si dà in edizione critica, però non è ancora stata pubblicata, il primo Rossini a Parigi, l'opera italiana che diventa grande opera, quindi tutto molto bello, molto importante sotto tutti i punti di vista e anche molto bene l'esecuzione di cui poi parleremo. Gli altri due titoli giocano un po' di sponda, giocano un po' di memorie, per cui abbiamo La Scala di Seta nel famoso allestimento di 17 anni fa di Damiano Micheletto, che allora era un ragazzino, nessuno lo conosceva, e oggi lo rivediamo piacevolmente, una farsa, quindi il primo Rossini, cose molto facili. E poi andiamo ancora più indietro, andiamo al vecchio Ponnel di L'occasione fa il ladro, una regia che divenne una sorta di icona, di modello, bello rivederla, ma insomma è un'edizione un po' retrospettiva questa, un po' celebrativa, a partire appunto dal fatto che Le Siège celebra i 200 anni dal debutto parigino, qui era già stata data nel 2017, quindi non è una primizia assoluta, però vale la pena di essere vista.
Poi c'è naturalmente tutto il corredo dell'Accademia, come sempre, con il viaggio a Reims, poi ci sono i concerti di canto, come da tradizione, però è vero che l'offerta operistica è un po' magra. Il piatto forte di quest'anno, infatti, dunque, resta la nuova produzione del Le Siège de Corinthe, a 200 anni dalla prima parigina, una celebrazione che il Comune di Pesaro ha voluto sostenere, peraltro organizzando una mostra dedicata proprio a quest'opera negli spazi di Casa Rossini e che resterà visitabile fino al 29 novembre, dunque a festival ampiamente terminato. Carla Moreni, io direi quindi di partire proprio da qui. Proviamo a dare un minimo di contesto musicologico, storico, a raccontare un po' della trama di quest'opera, che è, lo dobbiamo dire, di rarissima esecuzione, anche per le ragioni che hai già menzionato.
Sì, opera rarissima, una delle trame più facili, devo dire, da raccontare. C'è una donna, la bella Pamira, figlia di un generale di Corinto, orfana di madre, e l'assenza della madre lei la vive, la sente molto, quindi figura di grande umanità. Il padre è un padre dall'autorità spietata, veramente insopportabile. Non a caso l'opera è una delle ultime napoletane, qui il padre possessivo italico si sente moltissimo. Il padre che le vieta di amare questo ragazzo che lei ha conosciuto ad Atene, di cui si è follemente innamorata, un ragazzo straniero, lei non sa che sotto il falso nome si nasconde Maometto II, ossia colui che assedierà e farà strage di Corinto. Quindi lei vorrebbe sposare Maometto, Maometto man mano si ingelosisce di lei, vedendola sempre più riportarsi alla famiglia, alla patria, al padre, al primo fidanzato, questo povero tenorino Neoclesse di cui lei è visivamente non innamorata, e tutto finirà con il gesto eroico della donna che si taglia la gola con la spada che il padre le aveva consegnato.
Una trama drammaticissima, però appunto giusto per dare qualche elemento di contesto, ricordiamo che l'opera è un rifacimento del Maometto II che andò in scena a Napoli nel 1820, ebbe in Francia un grande successo, poi sparì e riapparve a metà del Novecento con una prima messa in scena con Renata Tebaldi addirittura e una seconda, ma anche in questo caso si trattava solo di un pastiche, con Thomas Schippers alla testa di un cast in cui trovavamo Beverly Sills, Marilyn Horn, Franco Bonisolli e così via. Allora ti vorrei chiedere che tipo di Rossini era questo e poi che cosa si sa di questa partitura?
Beh, è un Rossini che venendo dal laboratorio creativo assoluto, che erano state le 9 opere serie scritte dal 15 al 22, nel periodo più fervido della creatività rossiniana, gli anni per il San Carlo di Napoli, qui si cimenta con il pubblico parigino, quindi rivolta la partitura napoletana, già aveva iniziato a rivoltarla nella esecuzione per Venezia, che non era già più simile a quella di Napoli della 1820, la rivolta totalmente e le dà non solo una lingua francese, una tinta parigina che noi sentiamo da subito dall'ouverture magnifica, che è una sontuosa composizione frammentata di una modernità assoluta. Secondo me andrebbe data come testo base ai compositori di oggi. Partiamo da qui, la modernità inizia da Rossini. Io ieri sera parlavo con la Gallè, che è il curatore di questa nuova edizione critica, che tra poco verrà edita per la Fondazione Rossini di Pesaro, in collaborazione naturalmente con Casa Ricordi, e mi diceva che manoscritto non c'è, nemmeno la copia di lavoro che comunemente i teatri conservano, che era la copia sulla quale Rossini stesso metteva le ultime aggiunte, no? I ritocchi che precedevano all'ultima esecuzione, anche quella completamente sparita. Quindi per rifare la partitura hanno dovuto recuperare tutte le parti distinte di una orchestra che è sterminata, quindi è
Certo.
stato veramente un lavoro massacrante. Fino a che punto sia autentico, io non vi so dire. Ad esempio, ho un grande punto di domanda sui ballabili, che ovviamente essendo un'opera francese ci sono, ma che sono talmente bassi come qualità rispetto a tutto il resto della partitura e a mio parere sono di bottega, di buona bottega, ma non certo ballabili a livello di quelli che saranno poi Rossini e Verdi per Parigi.
La voce di Vassilisa Berzhanskaya, interprete dell'aria da Le Siège de Corinthe di Gioachino Rossini, in scena a Pesaro sotto la direzione di Carlo Rizzi alla testa dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Carla Moreni, prima di arrivare alla recensione vera e propria, però ti chiedo di raccontarci dove tutto questo si è svolto, perché non eravate al Teatro Rossini di Pesaro, giusto?
Certo, il Teatro Rossini è molto piccolo, non è adatto per accogliere una partitura e un organico di tale ampiezza, perché qui ci vuole un palcoscenico molto grande per tenere insieme questi cori, questa massa di solisti, e quindi eravamo nel nuovo Auditorium Scavolini, che si è inaugurato un paio di stagioni fa, è in centro, quindi molto più comodo rispetto alle periferie dove si andava fino agli anni scorsi, ha una buona acustica, ha delle sedie scomodissime, tutti si lamentano perennemente, anche troppo vicine, per cui si sta gomito a gomito con... Comunque l'Auditorium Scavolini, sì, che ha tutto l'allure di una sala da pallacanestro o da sport, non era pieno. Ahimè, e questo è il lato che mi è dispiaciuto ieri sera, soprattutto vedere le seggioline laterali vicino al palcoscenico, quindi gli spalti a prezzi popolari. Sì. Perché diciamocelo anche, i prezzi del ROFA sono saliti, il biglietto costa sui 180-200 euro, che stanti i prezzi che ci sono in giro d'estate o nelle stagioni teatrali, non sono nemmeno prezzi fuori dalla norma, però qui a Pesaro si era abituati a un teatro per tutti, sì, ecco, diciamo alla portata di tutti, ed è strano che proprio a disaffezionarsi siano i potenziali acquirenti dei posti più economici.
E arriviamo quindi alla critica vera e propria, Carla Moreni. Direi di partire dalla regia di Davide Livermore, giunto alla sua sesta messa in scena per il Rossini Opera Festival. Che cosa si è visto?
Si è visto un Livermore pulito, perdonatemelo, voi ormai tutti immaginate Livermore, le iperboli registiche, invece un Livermore che utilizza il suo linguaggio, che ormai è un linguaggio stabilizzato, ma ripulito di tutto quello che sia estraneo alla comunicazione. Livermore si è posto chiaramente una domanda: chi sta assediando Corinto? Chi sono gli assedianti? Gli assedianti, la risposta è subito chiara: siamo noi, o meglio, la parte peggiore di noi, un coro che in scena vediamo fumare, un satanato nel continuare a fotografare, fare selfie, postare sempre con questi telefonini in mano, totalmente indifferente alla bellezza di questi lacerti dei monumenti classici che ci sono, e tutto viene man mano coperto da sacchi di immondizia, quindi simbolica. In scena agiscono degli armadi, in queste grandi casse è conservato quello che rimane di Corinto. Ed è interessante perché, aprendosi questi armadi, diventano una sorta di teatro nel teatro. Sullo sfondo ci sono le proiezioni che ormai ben conosciamo di The Walk, quindi con questo stemperarsi, sciogliersi di immagini, ore di lia, che ora di guerra, e quando si chiudono le ante di questi armadi, cassoni che trasportano quel che rimane di Corinto, fuori c'è la scritta Rossini Opera Festival.
E dunque, insomma, il teatro nel teatro, in qualche modo, e il Rossini Opera Festival che cita se stesso. Beh, sbrigata la pratica della regia, direi che arriviamo a quello che è sempre stato il punto forte del Rossini Opera Festival, cioè i cantanti. Come se la sono cavata? Chi ti è piaciuto di più, Carla Moreni?
Beh, non c'è dubbio, lei Vasilisa, mi esento dalla pronuncia del cognome, però mi ricordo che un tempo anche Rostropovich veniva catalogato come uno dei cognomi impronunciabili, eh sì, quindi è probabile che prima o poi diremo tutti Berjanskaya così, con grande facilità, io probabilmente non l'ho detto esattamente. Comunque Vasilisa è meravigliosa, mi sembra che oggi nessuna voce femminile le possa stare al passo per tecnica, canto di coloratura, suono, timbro, qualità vocale proprio in tutto il registro, e espressività, capacità di essere duttile, morbida, di cambiare. Lei parte da una guerriera, poi diventa innamorata, poi da innamorata diventa vittima del padre e poi alla fine diventa eroina perché sceglie il suicidio. E tutto questo viene detto con il canto. Rossini sembra aver scritto la parte per lei.
Al suo fianco Maxim Mironov, che è anche lui un veterano del Rossini Opera Festival. Com'è andato?
Sì, bene, benino, possiamo dire. All'inizio era molto incerto, e quindi che lei si fosse innamorata di Maometto II, che è Adrian Sampetrean, scartando lui, è plausibile perché le colorature, le scale cromatiche discendenti, quella precisione che lei lo guardava con gli occhi di vetro, sfoderava con facilità straordinaria, lui non ce l'aveva. Ha chiuso bene, ma non lo metterei nelle eccellenze. Adrian Sampetrean ha una bella presenza, oltre che una bella voce, ha una grande freddezza, quindi questo, il ruolo di Maometto II gli sta alla perfezione. Il padre Matteo Roma si faceva bene la parte del cattivo. Buone voci, però devo dire nessuna di livello pari alla Berzanskaya.
Bene, siamo arrivati quasi in conclusione. Carla Morini, negli scorsi giorni, tra l'altro, c'è stata anche la conferenza che annuncia il prossimo ROF. Beh, raccontiamo qualcosa se vuoi.
Sveliamo, non tutto è ancora anticipato, però Rolf giustamente comincia a scoprire le
Sì.
carte per il Rolf dell'anno prossimo e quindi avremo due nuove produzioni, Tancredi e Donna del Lago, e la ripresa di Adina, quindi Rolf 2027, edizione numero 48, siamo quasi arrivati al mezzo secolo di
Sì.
vita, si incominciano a scaldare i motori.
Passo di danza sui ballabili da Le Siège de Corinthe, lasciamo Pesaro. Questa era la prova generale della nuova produzione de Le Siège de Corinthe di Gioachino Rossini, in scena a Pesaro sotto la direzione di Carlo Rizzi alla testa dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Lasciamo Pesaro dunque con questo splendido ascolto, ma restiamo in Italia anche per la seconda parte del Ridotto dell'Opera e ci trasferiamo a Roma, dove il Teatro dell'Opera ha dato alle stampe il decimo numero della rivista Calibano, edizione celebrativa in qualche modo dedicata a Traviata. Normalmente non ci occupiamo di magazine di promozione di un ente lirico, ma Calibano è molto di più, come vedremo. E allora lascio al suo direttore Paolo Cairoli l'arduo compito di raccontarci che cos'è Calibano.
Sì, Calibano, diciamo cosa non è innanzitutto, non è un magazine illustrativo, promozionale delle attività del teatro dell'opera. Ogni numero è una monografia dedicata a un tema sollevato da un titolo d'opera in cartellone. Diciamo che la sfida di Calibano è quella di intanto rimanere nel perimetro dei titoli in stagione. Poi bisogna fare tre numeri l'anno perché Calibano è all'incirca quadrimestrale e quindi bisogna scegliere tre titoli nell'arco della stagione che cadano ogni 3-4 mesi e che poi abbiano un tema che possa essere di interesse e di attualità, che possa essere approfondito e che sia naturalmente legato all'opera che va in scena. Dicevi che siamo al numero 10. c'è anche un numero 0, quindi in realtà i numeri fisicamente sono 11, però questo è il numero 10, da 0 a 10 sono 11 numeri. Siamo partiti nel gennaio del 2023, molto di corsa, ma non potevamo perdere l'occasione, perché in scena c'era un'Aida al Teatro dell'Opera di Roma. Questa è stata l'occasione per fare un numero monografico sul tema del blackface, quindi sulle discriminazioni di razza. Lì siamo partiti convintissimi di quello che stavamo facendo, anche perché di fatto in Italia non esisteva una monografia legata a questo tema.
Per blackface, ricordiamolo, per chi insomma non mastica tutto il gergo operistico, si intende l'abitudine insomma teatrale di dipingersi il volto di nero qualora un interprete bianco canti il ruolo di un personaggio nero, ovviamente, quindi Otello per esempio, oppure la maga Ulrica nel Ballo in Maschera e questa serie di personaggi.
Che è una pratica che ha origine nei minstrel show americani, che erano proprio sbeffeggianti nei confronti delle persone di colore. E da lì il fatto che oggi si fa a meno di questa pratica. Da lì siamo partiti con questo primo numero legato a Ida, legato al blackface, e poi siamo passati a molto altro. Abbiamo fatto un numero sulla Madama Butterfly, intitolato L'Orientale, e qui invece è legato a tutto quello che è il tema dell'orientalismo, ma abbiamo avuto un numero sul Mefistofele di Boito e il tema sollevato era quello del postumano, quindi tutte le sfide dell'uomo ai limiti che la sua natura gli impone, un po' come Faust nel Mefistofele di Boito. E poi molto altro, abbiamo avuto un numero su The Turn of the Screw di Britten, legato alla paura, diciamo ai temi dell'horror, un numero legato ancora a Britten, Peter Grimes, intitolato L'Outsider, della letteratura, dell'arte, della musica, ma anche proprio agli outsider sociali nella società, a chi indica una strada diversa, a volte con tutte le difficoltà che questo comporta.
Io ricordo molto bene un numero invece dedicato alla Salome di Richard Strauss e devo dire che lì ho avuto proprio l'impressione che Calibano, oltre a tutto quello che è stato detto, è anche un ideale materiale di regia per un drammaturgo che voglia sperimentare strade nuove nella messa in scena. E allora, proprio in questo senso, chiedo a Paolo Cairoli, in quest'ultimo numero dedicato a Traviata, come diciamo riflessione intorno alla produzione, se non sbaglio, di Sofia Coppola, che si è conclusa tra l'altro da pochissimo proprio all'Opera di Roma, come avete ragionato intorno al tema così insomma battuto di quest'opera in tante strade e in tante produzioni?
Beh, siamo partiti dal constatare che la rinuncia, il sacrificio di Violetta in Traviata è un gesto apparentemente nobile, ma che in realtà nasconde un autosabotaggio, diciamo una scarsa stima di sé. E quindi, laddove spesso abbiamo coinvolto, diciamo, filosofi, antropologi per gli articoli di Calibano, qui abbiamo una grossa presenza di psicologi, psicoanalisti, psicoterapeuti. Il volume si chiama Amami, citando un po' il celebre momento di Traviata, Amami Alfredo, e contiene in realtà moltissimi articoli diversi. Si apre proprio con un intervento di Costanza Jesurum, analista, anche autrice, che parla del sacrificio femminile. Lei in sostanza si chiede quanta patologia ci sia nel melodramma. La patologia sta nel pensare che l'oggetto d'amore sia più importante di noi stessi, cosa che all'opera capita molto spesso. E capita a personaggi che sono presentati come eroi, ma che in realtà nascondono una patologia. E poi ci sono delle testimonianze. Per esempio, nel numero legato a Traviata c'è una testimonianza per la prima volta anonima di una persona che lavora su OnlyFans, che è una forma di commercializzazione 2.0 di ciò che riguarda la sessualità, l'amore e anche il sesso.
Sì, una piattaforma, adesso senza entrare nel merito, in cui chi vuole può esibirsi per un pubblico pagante. Come si vede, parlare di Traviata porta anche molto lontano, porta anche nel nostro presente. Celeberrima aria di Traviata, sempre libera, ovviamente dalla Traviata di Giuseppe Verdi, la voce era quella di Nadine Sierra. Stiamo parlando di Traviata, che è il centro, il nucleo da cui parte il decimo numero della rivista Calibano. Abbiamo detto moltissimo già su questo numero, in realtà entriamo allora adesso proprio nel dettaglio, nel merito del lavoro, e anche se lo so che è difficile sacrificare tanti dei propri figli, in questo caso chiedo a Paolo Cairoli appunto di scegliere tre di questi articoli e di raccontarceli, insomma, un po' più nel dettaglio per far capire al nostro pubblico poi esattamente di che cosa si parla quando si parla di opera.
Partirei dall'articolo di Anna Chiara Corradino, ricercatrice della Normale di Pisa, che propone una storia della redenzione femminile. Anna Chiara Corradino parte ricordandoci una frase di Edgar Allan Poe del 1846, diceva che la morte di una bella donna è indubbiamente l'argomento più poetico del mondo. Questa frase, secondo Corradino, rivela una tendenza, se non addirittura proprio un presupposto della letteratura. E quindi la costruzione femminile diventa un argomento inesauribile, molto prolifico. Questo presupposto crea quindi una polarizzazione, ecco, che colloca le protagoniste femminili della grande letteratura o come vittime del proprio destino oppure come artefici consapevoli della propria vita, ma in entrambi i casi senza nessuna possibilità di sopravvivenza. Un caso particolare è la prostituta, che è naturalmente ai margini della società, ma che è anche essenziale per il funzionamento anche economico di quella stessa società, e che deve avere, nella letteratura e nella musica, nel teatro musicale, lo vediamo bene, una, cito Corradino, farmaceutica punizione esemplare. Quindi la sua morte si consuma per una malattia che preferibilmente è polmonare. La malattia polmonare sappiamo che è il travestimento romantico dell'innominabile sifilide. che è causa di uno stigma sociale potentissimo. E proprio per parlare di stigma sociale abbiamo coinvolto Nicola Macchione, che è un medico chirurgo specializzato in urologia e andrologia, molto impegnato, specialmente sui social, molto seguito nella divulgazione di questi temi. E Macchione ci dice che troppo spesso le infezioni sessualmente trasmissibili sono state vissute e sono ancora vissute come una punizione più che come eventi biologici, che poi è quello che sono. Sono invece eventi biologici che vanno conosciuti perché hanno a che fare con le nostre relazioni umane, che sono naturali, sono fragili, sono complesse, sono contraddittorie. Ecco, la risposta per Macchione, la risposta alle infezioni sessualmente trasmissibili non può essere il moralismo, non può essere la vergogna, non può essere il silenzio, non può essere la punizione, come nel caso di Violetta. La risposta, prima ancora che della cura, deve essere la consapevolezza, perché è una certezza, secondo Macchione, il fatto che una società che parla di più e meglio di sesso si ammala di meno. Ancora legato alla malattia, alla trasmissibilità, l'ultimo articolo, quello di Serena Guarracino, che è una professoressa associata all'Università dell'Aquila, e lei si occupa di teatro inglese e di letteratura performance queer, e lei parte proprio analizzando il rischio della prossimità in letteratura e anche nella società. Intanto parte ricordandoci che per tutto un periodo storico la tubercolosi, la malattia di Violetta in Traviata, era considerata una malattia a trasmissione sessuale. Quindi Alfredo, che sa che Violetta è malata, perché lo vedono tutti che è malata all'inizio dell'opera, sceglie di rischiare di ammalarsi anche lui. E questo ci porta a parlare di temi anche piuttosto delicati, forse anche un po' scabrosi, come il bag chasing, che è un fenomeno che si è sviluppato in America, soprattutto negli anni dell'epidemia di AIDS, che è quello della scelta di ammalarsi per essere più prossimi all'amato o per essere più prossimi a una comunità.
Davvero interessante tutto quello che ci sta raccontando Paolo Cairoli, e anche perché ci rivela quanto l'opera possa aprirsi e aprire flussi di riflessione insospettabili, inaspettati. Non c'è solo però questo aspetto della malattia, che è centrale in Traviata, anche se noi spesso non vogliamo vederlo, fingiamo di non vederlo. Verdi in realtà l'avrebbe messo proprio al centro di tutta l'opera. Comunque ci sono anche temi più letterari, come per esempio quello citato da Alice Sagrati: abbiamo sempre vissuto nelle rom-com. Questo è veramente divertente, perché oggi sappiamo che i romantasy, come si chiamano, sono i libri più venduti in assoluto in questo momento. Ma ancora un altro tema molto interessante di questo stesso numero è quello di Giulia Caminito, Nel pozzo dell'amore, la lunga diseducazione sentimentale delle donne, oppure quello di Francesco Massa, Le baccanti fanno paura, donne e orgiasmo dionisiaco nel mondo antico. Insomma, è tantissimo materiale, e credo che Paolo Cairoli su questo possa anche darci una chiusa, un saluto. Non è una raccolta di saggi.
Sì, il sottotitolo è L'opera e il mondo. Questo per dire che noi cogliamo l'occasione del teatro musicale per fare una riflessione sul mondo di oggi e su ciò che ci circonda, su quello che è la nostra società, la nostra vita.
Un ottimo proposito, davvero. E allora noi vi ricordiamo che insieme a Paolo Cairoli abbiamo parlato di Calibano, L'opera e il mondo. Il decimo numero è in edicola, è dedicato a Traviata, e allora con un estratto dalla Traviata di Riccardo Muti, celeberrima edizione con Renata Scotto nel ruolo della protagonista, noi ci salutiamo, e non ci rimane che dire, come sempre, Paolo Cairoli, grazie.
Grazie a voi, a presto.